ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Bene, ore 12 e 18, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9, stiamo per iniziare Corrispondenze Operaie. Naturalmente, sempre prima di iniziare, insomma, ricordiamo il conto corrente postale della radio, 6180 4001, per sottoscrivere a Radio Onda Rossa e mantenere appunto questa radio sempre libera ed in movimento. E poi per chiamare in studio, perché oggi abbiamo insomma un ospite direttamente in studio, vediamo insomma di riuscire ad interloquire anche con gli ascoltatori, se ci riusciamo, al telefono 06 49 17 50. Allora, 12:20 all'ascolto di Radio Onda Rossa, iniziamo con un lieve ritardo Corrispondenze Operaie, insomma, però oggi la dedichiamo tutta ad una questione, ad una vicenda. Lo facciamo con un ospite studio, con Michela. Ciao Michela.
Buongiorno a tutti.
Allora, Michela è una lavoratrice, un autista dell'ATAC, insomma, l'abbiamo conosciuta attraverso i giornali più che altro, Repubblica e Messaggero, insomma, ti ha costruito forse una veste, insomma.
Sì, anzi, se posso fare
stretta.
Un appunto, la foto che hanno messo al Messaggero in prima pagina non l'abbiamo gradita, se la sono presa da internet, quindi giustamente non si può dire nulla, però data l'identità della protesta potevano scegliergliene un'altra.
Sì, anche perché insomma la personalizzazione forse di una protesta che riguarda migliaia di lavoratori e lavoratrici, insomma, dell'ATAC, questo era insomma l'argomento di cui parliamo oggi lo facciamo con te dopo che la settimana scorsa insomma siete stati protagonisti di una protesta che è nata dal basso come poche insomma se ne sono viste dagli ultimi 10 anni, a meno che mi ricordi io, insomma una volta nel 2005, poi insomma l'egemonia sindacale purtroppo in Altac è sempre stata molto forte e molto clientelare, però insomma un nuovo emergere almeno per ora insomma di una composizione di lavoratori e lavoratrici insomma che dal basso, da soli insomma sono auto-organizzati e hanno cominciato a dare voce alla propria voce insomma con le proprie gambe. Quella che è una situazione in ATAC disastratissima, che continua a essere più disastrata degli anni passati, non si capisce mai quale sarà il punto finale, non c'è mai fine al peggio, però insomma io ti lascio la parola intanto per raccontarci quello che è successo negli ultimi dieci giorni fa. Siete andati sotto al Campidoglio insomma con alcune prerogative, con alcuni punti pertenziali.
Sì, allora innanzitutto ecco, io mi presento, sono Micaela Quintavalle, sono una semplice autista dell'ATAC, sono entrata nel 2007 e quello che sconvolge da tutta questa storia mediatica è che comunque Micaela e tutti gli autisti dell'ATAC facciano notizia. In realtà secondo me noi dovremmo fare tendenza, nel senso che io ricevo tantissime mail anche da tutte le parti d'Italia, perché lo spettro della privatizzazione comunque non riguarda solamente noi in ATAC, ma riguarda un po' tutte le aziende di trasporto pubblico nella nostra nazione. Diciamo che noi abbiamo cominciato questa protesta in una forma assolutamente incosciente e spontanea, tanto che io ricordo che il giorno prima che poi uscirono quegli articoloni sul Messaggero eccetera, noi stavamo cercando di fare una colletta per mettere da parte un po' di soldini e rispondere all'azienda, perché comunque nel momento in cui noi abbiamo fatto, come vi racconterò, questa protesta degli straordinari, l'azienda ci ha subito dato addosso dicendo alla stampa e all'utenza che noi eravamo degli scansafatiche, quando invece non è così, nel senso che noi anzi ci scusiamo tremendamente e terribilmente con tutti i cittadini di Roma, perché sappiamo che la nostra protesta ha dato dei disagi agli utenti, che sono la seconda vittima insieme a noi di questo servizio che è assolutamente spaventoso e aberrante, però ci auguriamo che la nostra protesta possa essere utile anche per loro, per migliorare i loro servizi dei cittadini stessi. Diciamo che la protesta ha avuto inizio a fine ottobre, in quanto la gocciolina che ha fatto traboccare il vaso è stata la mancata elargizione di una parte dell'una tantum. Che cos'è l'una tantum? I sindacati avevano già fatto una cosa abominevole a mio dire, nel senso che avevano contrattato i 6 anni di arretrati con questa cifra, quest'una tantum, che era di 700 euro lorde, e c'erano state date 350 euro lorde, ossia 180 nette con una prima tranche. Nella seconda tranche invece c'erano solamente 70 euro ed io ho visto genitori piangere, perché comunque avevano fatto delle promesse ai loro figli. Noi gli autisti dell'ATAC sono persone semplici, persone che vivono di stipendio, hanno una famiglia, avevano promesso ai loro figli dei regali, non glieli hanno potuti fare perché appunto non sono stati dati i soldi che uno si aspettava, e a questo si aggiungeva il fatto che non c'era stato dato il premio produzione, ma anche questo era una cosa assolutamente minimale. La cosa più grande per cui ecco ha preso corpo questa protesta è stato il fatto che i sindacati non ci tutelavano minimamente da molto tempo. La cosa più grave che stava succedendo, che il tempo ha fatto uscire con un articolo a mio dire fantastico, era che noi dovevamo ricevere del mobbing impressionante, perché appunto non dovevamo rispettare delle regole aziendali interne, che poi loro si sono accuratamente sbrigati a far sparire, ma che c'erano, nel senso che venivamo proprio obbligati, e tanti colleghi stavano zitti ed obbedivano alle cosiddette regole, per cui dovevamo marciare con indicatori di direzione rotti e con stop guasti, per non dire tergicristalli che non funzionavano, anche parasole rotto, che uno diceva bene, a che ti serve il parasole? Insomma, se c'è il sole e ti sei dimenticato gli occhiali potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema. Quindi comunque ecco, questo mobbing assurdo, le condizioni di lavoro che sono vomitevoli, nel senso che noi abbiamo tutti tutte, tutte problematiche dell'apparato locomotore, assottigliamenti di scali, protrusioni vertebrali, stenosi.
Problemi... Tra l'altro non è un caso, insomma, che la legge sul lavoro usuranti abbia un articolo sulla...
Perfetto, e a noi invece l'hanno tolto, cioè esatto. il nostro impiego adesso non è più considerato usurante, che è follia. Io ricordo quando entrai in azienda, gli anziani, che bisogna sempre ascoltare dagli anziani perché sono veramente le persone che ti aprono più la vista verso il dopo, ci dicevano: state attenti perché questo lavoro è una lima sorda. Ed è così, cioè io 5 anni di Gran Turismo nei pullman da 500.000 euro con sedile idraulico non ho mai avuto problemi, 6 anni di ATAC comincio ad accusare, i miei colleghi stanno malissimo. Ma la cosa più grave è che se tu stai male l'azienda ti toglie la dignità, nel senso che è vero, se tu porti una documentazione proprio pingue, cioè devi avere veramente cartelle cliniche su cartelle cliniche, l'azienda ti fa scendere. Però che cosa ti fa fare? Ti mette ai tornelli in metropolitana dove non hai assolutamente nessun tipo di ruolo. E quindi io ho parlato con colleghi che avevano 2 ernie cervicali e 2 ernie lombari che non volevano tornare a guidare perché comunque in quella situazione ai tornelli non volevano proprio stare, quindi questa cosa è terribile. Poi cosa è successo? Che io, siccome sentivo, percepivo questo malcontento degli autisti, ho fondato un gruppo su Facebook, segreto si dice nel gergo di Facebook, dove ho invitato i miei 106 contatti dell'ATAC. Sono andata in bagno, il tempo di andare in bagno, ed eravamo 500. Dopo 24 ore eravamo 1500, dopo 2 giorni avevamo superato i 3000. Quindi io ho capito che il sogno e la voglia di cambiamento non era solo mia, ma riguardava tutti quanti i colleghi. A questo si è aggiunto che tanti colleghi erano scettici, nel senso che: ma chi è questa? Ma da dove viene? Ma chi c'è dietro di lei? Perché in parallelo il sindacato mi ha fatto una guerra impressionante, perché comunque il sindacato è terrorizzato dalla presenza di questa donna, che per quanto possano andare a cercare troveranno che non ha nessuno dietro se non 3000 autisti arrabbiatissimi, 3000 autisti delusissimi da quello che è stato finora. Per cui che cosa è successo? Ci sono state, guarda caso, delle assemblee indette dal sindacato, 4, io ho partecipato a tutte e 4, poi le altre le hanno annullate perché il sindacato fa questo giochetto: quando si trovano davanti delle persone che non si limitano a tirare sedio, a gridare parolacce, ma hanno anche una capacità dialettica, quindi ti sanno dire le cose, il sindacato invece di affrontare la dialettica o tace o si chiama fuori, e infatti hanno disdetto le altre 2 assemblee. Praticamente con le assemblee i miei colleghi hanno potuto vedere che io non ero solo un animale da tastiera, per così dire, che stavo lì su Facebook a dire le cose, ma che ho tirato fuori quella che poi è la mia personalità, perché io non sono pilotata proprio da niente. Cioè io nella mia rimessa ho rotto le scatole a tutti, abbiamo fatto la guerra per una linea che era deviata, abbiamo fatto le guerre per i bagni, cioè io ero conosciuta nella mia rimessa. Questa risonanza così grande tra tutte le rimesse, perché qui parliamo di 5000 autisti, non di è stata improvvisa. Però insomma io l'ho sempre fatto, quindi hanno visto anche la parte reale, non solo quella mediatica, della persona, e quindi ho avuto tantissimi consensi. Poi certo qualche scontento, ma non mi preoccupo, perché comunque ci stanno tante voci che mettono in giro i sindacalisti, cioè vanno a dire che io voglio fare l'attrice adesso nei bagni. Guarda, io credevo che per essere scritta nei bagni servisse elargire eiaculazioni gratuite agli ispettori, invece no, ho scoperto che per essere scritta nei bagni devi essere una persona con una certa personalità e devi appunto voler aiutare il lavoratore. Io ora sto scritta dappertutto, perché vuoi andare a destra, vuoi andare a sinistra. La verità vera è che il mio sogno di bambina, avevo 5 anni, è quello di diventare un medico, e da questo io non mi schiodo, perché comunque voglio fare il medico, voglio fare la psichiatra. Però comunque io mi sento una tranviera, quella è la mia realtà intima e personale e privata. Nel tempo libero c'è chi gioca a calcio, c'è chi invece studia medicina. Invece io mi sento assolutamente una tranviera al 100%, non ho aspirazioni, non mi interessa, a parte che sono una bestiolina su 2 zampe, se andassi nella sede centrale starei malissimo, perché lì sono tutte top model e non mi interessa minimamente. Comunque io, mi piace il mio lavoro, guidare mi piace tantissimo, mi sono presa una casetta vicino alla rimessa, adoro i miei colleghi, soprattutto quelli con cui guido la sera e la notte, quindi questa è una forma di protesta spontanea, genuina, venuta dal basso. Finite le assemblee, dove l'unico interesse dei sindacati era quello di pubblicizzare il sit-in del Campidoglio, cioè non volevano comunicare con noi, ci volevano dire venite al Campidoglio.
Ricordiamo perché c'era questo sit-in convocato dai sindacati confederali?
Sì, perché comunque anche loro erano stati spinti da questo malcontento generale dei lavoratori, cioè comunque loro volevano affrontare le nostre stesse problematiche, però hanno trovato un problema, che questa volta tutti gli autisti erano schifati da questo tipo di sindacato, non ci piaceva questo sindacato né tantomeno ci rappresentava. Per quanto mi riguarda, io non sono nemmeno tesserata, tanti altri colleghi che a cui piace la nostra protesta hanno ancora la tessera, ed è per questo che proprio in maniera martellante ed incessante ci stanno chiedendo di formare un'organizzazione proprio del gruppo con a capo uno studio legale, in maniera tale che si potranno sentire tutelati e avere la libertà di scegliere, perché poi quella rimane una libertà di scelta, se rimanere nel sindacato o se venire da quest'altra parte. Quindi siamo andati in questo sit-in, però la cosa che loro non si aspettavano, che mi hanno detto, non puntare su questa lotta interna dei sindacati perché altrimenti si parlerà solo di questo, mentre noi assolutamente abbiamo messo un diktat, nel senso che alcuni non sono proprio venuti, cioè voi avete visto 1000 persone, 1000 autisti al Campidoglio, ma in realtà almeno altrettanti si sono completamente rifiutati di venire perché c'erano i sindacati, ed è una scelta totalmente condivisibile al 50%. Per quanto mi riguarda, io ho detto proprio ai miei colleghi, ragazzi, io mi tappo il naso però ci vado, perché secondo me invece è importante far vedere che anche noi siamo arrabbiati pur non sentendoci tutelati da loro. Siamo andati, quindi c'è stato proprio questo stacco visivo, ma manifestatamente visivo, tanti noi da una parte, pochi loro da un'altra parte, però logicamente, non essendo un gruppo organizzato, il sindaco Marino ha ricevuto solamente i sindacati, i sindacalisti.
Chiaro, no? Altrimenti c'è pare che fa peccato a...
Assolutamente, e infatti io chiedo a gran voce che il sindaco Marino, senza mediazioni politiche, perché io avevo trovato il modo di farci ricevere, ma con la mediazione di Tredicine non abbiamo accettato. Ringraziamo il favore che ci voleva fare il signor Giordano Tredicine, mi sembra, ma non abbiamo accettato. Quindi senza mediazioni né politiche né sindacali, noi vogliamo vedere il sindaco Marino come lavoratori. I sindacalisti hanno firmato poi questo accordo che a nostro dire sono briciole, nel senso che per noi hanno firmato quello che ci spettava, non vanno a vedere minimamente le cose che invece per noi sono utili, e quindi i sindacalisti,
che cosa hanno firmato?
Da quello che ho capito io, entro dicembre ci daranno quest'una tantum, questa parte di soldi che ci devono dare, ci daranno il premio produzione. Hanno detto che la spending review finisce si interromperà fino al 30 dicembre, che io dico ci state prendendo in giro,
loro,
ci state prendendo in giro. Hanno detto che abbasseranno gli stipendi degli amministrativi forse del 15%, non ho capito. Poi c'è questa razionalizzazione degli esterni, cioè tutte parole per non dire niente, perché sono convinti.
Tra l'altro l'unica cosa firmata è che vi hanno detto che vi danno quello che vi devono,
quello che ci devono, cioè non hanno fatto assolutamente niente. Quindi loro pensano di avere a che fare con dei deficienti, perché infatti, comunque gli autisti sono brave persone, sono persone molto semplici, però non sono deficienti, e forse adesso questa cosa sta emergendo. Per cui noi invece chiediamo tutt'altro, noi vogliamo immediatamente 1000 autisti. Ora a noi non interessa quanti sono gli amministrativi, hanno famiglia pure loro, non ce ne frega niente, possono anche mantenere quelli se sono in grado di farlo. Loro parlano tanto di spending review e di non avere una lira, tanto che a noi non danno la carta igienica. Premetto che da quando la sottoscritta con tutto il suo gruppo sta facendo questo casino, ci sono le carte igieniche nei bagni dei maschi. Stamattina, favoloso, avevamo un bagno chimico a strampelli, per cui l'alberello possiamo lasciarlo ai cani. Insomma, si stanno muovendo delle cose. Noi vogliamo 1000 autisti subito. E ora loro dicono non possiamo assumere. Non è vero, perché nel piano industriale è vero che c'è questo blocco delle assunzioni, ma in prospettiva della metro C che era funzionante, cioè con la metro C che funziona tante linee vengono dismesse e quindi tanto personale può essere. Invece assolutamente la metro C sta a Eboli, ci hanno tolto altri 70 autisti perché hanno fatto il concorso. Io sono la 71esima, in teoria mi dovrebbero chiamare perché devono allargare la cosa, ma io non ci andrò, rinuncerò, perché comunque nell'ultimo anno la mia vita è cambiata molto, rimarrò a fare l'autista. E praticamente quindi noi abbiamo 125 interinali pronti. momenti, quelli che si sono incatenati al Campidoglio, perché comunque sì, anche quelli hanno famiglia, hanno veramente delle situazioni abominevoli. 125 sono pronti, gli altri li prendessero dove gli pare, ora riqualificassero gli amministrativi, dice non lo posso fare perché mi possono fare una causa di lavoro e quindi non lo posso fare. C'è la soluzione anche qui: uno, o negoziamo per cui mi firmi che ti metto a guidare, oppure io azienda, se voglio veramente salvare l'ATAC, se non la voglio privatizzare, se non voglio fare la fine di Marchionne, perché poi qui noi ci dobbiamo chiedere se c'è l'azienda, se c'è la volontà di salvarla o se c'è la volontà di fare la fine dell'ATAF di Firenze, deve dire allora io dimostro che siamo in esubero e ti metto in cassa integrazione e risolvo il problema. Cioè io poi vengo dal basso, io non è che sono io sono un autista, avranno i cervelli per valutare queste cose, guadagnano, noi abbiamo l'amministratore delegato che guadagna quanto Obama, abbiamo 70-90 dirigenti che neanche la NASA, insomma ce l'avranno un po' di materia grigia.
Andiamo un po' appunto nel merito di che cos'è quest'ATAC, insomma, no? Noi già abbiamo parlato in questi anni, insomma,
la società teologica, amici Cristo, una barzelletta è diventata.
Cioè, 850 fra dirigente e personale è entrato con Parentopoli.
Ecco, perfetto.
Abbiamo
attenzione, perché qui puntiamo il dito: 850 dirigenti entrati con Parentopoli, quindi parenti e figli di, all'interno dei quali, ora ripeto, se già mi volevano sparare dopo questa affermazione, penso che diventerò pollo da fare con le patate al forno, all'interno dei quali ci sono dei sindacati. Per cui che cosa succede? Queste 800 persone, ci sono delle liste, prendono dei super minimi ogni mese, cioè stipendio più aliquota più super minimo, che se noi andiamo a fare il conteggio di tutti i super minimi mensili moltiplicato le 13 mensilità, qui si parla di circa 3 milioni di euro che escono per pagare i super minimi a questi signori.
Allora, poi parliamo di un esercito argentino, insomma, un dirigente ogni 120 lavoratori, cioè, risultava, quando in Francia, visto che fanno tanto i paragoni con l'Unione Europea, perfetto, ce n'è uno ogni 700.
Perfetto, cioè, giusto, ti rendi conto di che stiamo parlando?
Che poi il piano aziendale, che è quello su cui loro, insomma, dalle manne in poi hanno cominciato a ristrutturare l'azienda, diceva questo. Io avevamo scritto in dei volantini che all'epoca dell'aumento del biglietto e della campagna sull'autoriduzione, ora andiamo anche sulla parte che riguarda naturalmente gli utenti, la cittadinanza.
Assolutamente, sono i nostri protagonisti.
Diciamo, aumento dei carichi e degli orari di lavoro del 12% per gli autisti e del 20% per i macchinisti e gli operai. Poi 8 ore al giorno minime più gli straordinari, ferie non pagate.
Ma infatti io mi chiedo,
che sono cose, insomma.
Ma quando dicono queste cose, cioè, ma bevono? Cioè, io mi domando come fanno a dire una cosa del genere, nel senso che loro non possono, noi lavoriamo 37 ore settimanali. Loro non possono paragonare un lavoro in vettura con un lavoro all'interno di un ufficio. Cioè, qui se tu vuoi fare la dieta, non puoi farla, perché se devi bere tanta acqua e stai lungo una tratta che ti viene di andare in bagno, in bagno non ci puoi andare. Qui parliamo di vetture vecchie, dovrebbero sostituire il parco vettura, a noi non ce ne frega niente che hanno messo i bellissimi autobus rossi favolosi, sì, per il centro e per i turisti e per i politici che se mai prendono.
Allora, diciamo che 558 autoscolari,
ecco, del 112, cioè, non ne parliamo. Qui questi pensano che la cittadinanza e gli autisti siano dei deficienti. Beh, né i cittadini né i lavoratori sono dei deficienti. Qui bisogna fare un cambiamento radicale, un cambiamento totale, perché appunto noi siamo stanchi di essere trattati in questo modo, siamo stanchi di aver perso la dignità. Questa è un'azienda di trasporto, al primo posto ci deve stare il lavoratore, al secondo posto ci devono stare i meccanici e gli operai, senza i quali noi non potremmo fare niente, al terzo posto ci deve stare un'esigua quantità di amministrativo che comunque deve fare le cose burocratiche. Di che cavolo stiamo
invece
a parlare?
Invece la cosa è ribaltata,
totalmente ribaltata, sono due aziende completamente diverse, tanto che una signora anche molto carina, anche molto gentile, che lavora in amministrazione, che mi ha mi ha detto: guarda, io prima ero un autista, ti prego, cerchiamo di compattare l'azienda. Cioè, io me la sono guardata anche gentilmente, perché era veramente una brava persona, ma le ho detto: lei vuole scherzare, nel senso che, ma che vogliamo ricompattare? È una cosa completamente diversa, non c'è minimamente il rispetto per il nostro lavoro. Questo proprio va sottolineato.
Tra l'altro, insomma, tutte queste cose che vengono dette, insomma, tutto questo piano di ristrutturazione, insomma, usciva fuori, eccetera.
Qui dobbiamo trovare figure
sulla
apicali
questione dei debiti, cioè, sulla questione del debito. Cioè, un'azienda che ha 1 miliardo e qualcosa di debiti, con una perdita annuale di 120 milioni. Una perdita annuale che poi, se andiamo a vedere gli stipendi dei dirigenti, va tutta lì. Cioè, gli stipendi dei dirigenti erano circa 14 milioni di euro l'anno minimo, più i super minimi, eccetera. E poi sto famoso buco dei 70 milioni.
No, questa cosa poi, allora, io penso che sia la stampa che comunque anche la televisione vogliano proprio, stiano facendo il tentativo di spostare il fascio di luce radente da questa forma di protesta a questa cosa dei biglietti. Questa cosa dei biglietti non viene fuori adesso.
Esatto.
Io ricordo che Carlo Tosti, amministratore delegato che è andato via a settembre dell'anno scorso, mi sembra, lui aveva portato le carte in tribunale su questa cosa dei biglietti il 3 agosto del 2012. Loro la fanno uscire fuori adesso. Nelle piazze già se ne parlava all'epoca, quando venivano i cittadini ingenui, poverini, venivano da noi, ci facevano vedere che il biglietto non entrava nell'obliteratrice, e noi dicevamo: guardi, non lo so, scriva con la penna orario e data e nessuno farà nulla, cioè non vi diranno niente. Però già lì c'era il sospetto di questi biglietti falsi, quindi sicuramente la magistratura lo deve accertare, perché finché la magistratura non lo accerta, per me sono tutti innocenti. Se fosse vero quello che sta avvenendo fuori, qui ci sono 70 milioni di euro l'anno per 13 anni che questi signori hanno utilizzato per finanziare,
esatto,
per finanziare la politica.
Io ti fermo un attimo perché abbiamo una chiamata in onda. Pronto?
Volentieri.
Pronto?
Pronto, sei in onda, dici.
Buongiorno Dario, sono Walter.
Ah, ciao.
Io,
Walter, un altro
anche extra
autista di ATAC, dici.
Saluto Michela che, ahimè, so di un altro deposito, la conosco, diciamo così, di vista. No, ho acceso da poco la radio, ho ascoltato, non sapevo ci fosse questa, diciamo, sta trasmissione. E quanto state dicendo adesso, volevo soltanto integrare alcune cose, se posso.
Vai,
nel senso che vanno sia a conferma di quanto stava dicendo giusto appunto Michela, e sia i dati che snocciolavi te, Dario, del piano industriale. Bisogna, credo, sia giusto ricordare, e questo conferma anche la, diciamo così, il distacco di lavoratori l'altra volta dalle sigle sindacali sotto, certo, al Campidoglio, che quel piano industriale fu sottoscritto da tutte le sigle sindacali tranne che noi di USB e l'Orsa DPL, insomma. Lo contestammo fin da subito, presentammo una sorta di piano industriale alternativo dove quei 70 milioni previsti quei 70 milioni che ATAC avrebbe voluto recuperare dall'aumento di produttività di autisti e macchinisti ed operai, noi l'avevamo trovato attraverso il taglio dei vari benefit, stipendi e numero di dirigenti. Ovviamente l'azienda non ha mai approvato questa nostra proposta, e quel che è più grave, neanche i sindacati che firmarono quell'accordo. Quindi già questo lascia pensare. Vorrei anche specificare che fortunatamente, come ricordava Michela, in quel capolinea adesso c'è chissà perché un bagno chimico, ma anche quello bisogna ricordare ai lavoratori e soprattutto anche alla cittadinanza che il bagno chimico è una struttura temporanea, quando invece da qualche anno... quando invece da qualche anno addirittura sono uscite fuori delle carte, c'era un progetto dove un'azienda, se non erro era abruzzese, era anche disposta a installare dei bagni in muratura autopulenti a costo zero per ATAC, dava una sorta di tesserina per i lavoratori e quindi i lavoratori sarebbero entrati gratis, ma sarebbero fruibili anche dai cittadini che avrebbero pagato una certa quota. Questo non è stato mai accettato, sempre per questioni a volte in alcune zone, per questioni di decoro urbano o quant'altro, quando questa azienda invece li avrebbe fatti rispettando ogni canone che veniva richiesto. Ma questa cosa non è mai passata e non si sa per quale motivo, ma ce ne sarebbero di cose infinitamente assurde da raccontare di ATAC. Ma io continuo a insistere sul fatto che debba essere la cittadinanza soprattutto ad arrabbiarsi, per un semplice motivo. Io come lavoratore credo che Michela stia spiegando molto molto bene questa cosa, ma io come cittadino dico che sono estremamente arrabbiato, perché sono dall'uscita del piano industriale mi hanno definito come un portoghese, come uno che non ha mai pagato il biglietto, quando invece ci sono 70 milioni di euro che venivano venduti di biglietti, quindi io li pagavo ma che non risultavano a conto. Allora, anziché accusare me cittadino di essere colui che non vuole pagare o quant'altro, io mi incazzo fortemente, mi sento offeso, mi sento preso in giro da tutte le amministrazioni comunali, bianche, rosse, gialli,
no,
verde,
ma infatti
non
guarda,
mi interessa.
Proprio in base a questa cosa che stai dicendo, io proprio qualche giorno fa sono andata a Prenestina, davanti a Prenestina, perché doveva esserci una manifestazione.
Salutiamo Walter, perché okay, abbiamo anche altri ascoltatori che vorrebbero chiamare. Ok Walter, grazie
a voi per lo spazio e sempre a disposizione.
Ciao. No, stavo dicendo che io sono andata proprio a Prenestina perché era subito dopo, insomma, questa cosa dei biglietti. Sia gli studenti che i cittadini avevano indetto un sit-in davanti alla sede, e quindi io avevo il piacere proprio di manifestare con l'utenza, perché ripeto, sia loro che noi siamo le prime vittime. Purtroppo era stata organizzata un po' troppo velocemente, quindi c'erano pochi utenti, anche se molto gentili, e una valanga di giornalisti, quindi insomma
sì, che ormai fa notizia, però insomma sulla questione cittadinanza, utenza, sì, eccetera. Tu cosa pensi, insomma, della...
Io sono una fruitrice dei mezzi pubblici. Io quando vado all'università prendo i mezzi pubblici, e magari la tratta che faccio io sono quelli un po' più nuovi, però io ho abitato in periferia. Io penso che sia vergognoso, penso che un cittadino che paga regolarmente il biglietto e l'abbonamento non possa viaggiare come vacche ammassate dentro.
No, ma a parte la giusta, insomma, considerazione sullo stato delle nostre linee, insomma, che è
impressionante,
che è. Però cioè, l'aumento del biglietto a fronte della truffa, insomma, che lasciamo, cioè che abbiamo letto nei giornali, insomma, questa dei biglietti. Però insomma a questo punto si pone un problema, diciamo, anche per gli utenti. È possibile viaggiare gratis? Insomma, è possibile che fare come si fa in alcune città, diciamo, francesi, per cui il diritto alla mobilità è un diritto garantito?
Guarda, ascolta, qui tu tocchi proprio un mio nodo scoperto, perché come parliamo della salute, cioè per me dovrebbe essere un diritto di tutti il diritto alla salute, dovrebbe essere un diritto di tutti il diritto del trasporto, cioè ci sono delle cose che dovrebbero essere universali, e purtroppo invece finché ci stanno il gruppetto che continua a mangiare sulla massa.
No, perché siccome ci dicono sempre che non è possibile perché i soldi non ci stanno,
però
e poi andiamo
qua,
a vedere che i soldi
qua,
se li danno fra...
Ti ripeto, aspettiamo la magistratura, ma insomma è vergognoso.
70 milioni l'anno più
parliamo
14 milioni l'anno ai dirigenti, 70 milioni per i biglietti andati a truffare,
3 milioni di super minimi,
abbiamo fatto già quanto? 120 milioni che sono in prezzo dei biglietti che se ne pagano a Roma,
sì.
Allora perché fare questo?
Non lo so, ce li fanno pure amministratori delegati,
insomma,
e dirigenti,
cioè, no, però
insomma,
dico, questo qua potrebbe essere un punto anche vostro, insomma, di unione fra i cittadini e il movimento.
Io
insomma,
la cosa che spero fortemente, una volta, ecco, una cosa che non succedeva da 30 anni, spero vivamente che l'utenza sia dalla nostra parte, perché l'azienda ha sempre fatto questo divide et impera, cioè sia all'interno dei lavoratori che con l'utenza, cioè finché siamo tutti divisi siamo tutti governabili e denigrabili, come poi stanno facendo. Se invece l'utenza comincia a venire dalla parte nostra, facesse le manifestazioni insieme a noi, si rendesse conto, guarda, io in questi giorni ho avuto...
Abbiamo un'altra chiamata.
Perfetto, vai, vai,
pronto.
Vai.
Sì, io sono un utente, tra l'altro uno di quelli che quando c'è stato l'aumento del biglietto a 1,50 euro era lì di fronte alla sede di via Prenestina a manifestare.
Buongiorno.
Ringrazio Michela, innanzitutto le do poi la solidarietà, perché francamente è abbastanza disgustoso il fatto che ogni volta che i lavoratori alzano la testa con un minimo di autonomia, bastano anche le campagne sessiste.
Bravissimo.
Da parte dei giornali di quei poteri che governano la città, che hanno ridotto la TAC in questa maniera. Come utente dei mezzi pubblici devo dire che tutti i numeri che raccontano il disastro ATAC si sperimentano davvero ogni giorno sulla pelle. Tra l'altro alcuni servizi giornalistici coraggiosi, oltre che anche dai microfoni di questa radio, penso a Report e a come fece scoppiare lo scandalo Parentopoli, ma come spiegò anche bene che i ritardi che poi si sperimentano alle fermate sono frutto delle corse che saltano per la mancata manutenzione dei bus, certo. E dei oltre che la questione delle ferie arretrate che i lavoratori devono subire e degli straordinari quasi obbligatori. Abbiamo visto cosa ha creato cosa hanno creato solo un paio di giorni di blocco.
Infatti.
Degli straordinari. Io l'unica cosa che mi chiedevo, volevo proprio, visto che la trasmissione era andata in questa direzione, volevo proprio rompere questo muro, perché in realtà appare chiarissimo ora che finalmente riusciamo a parlarci come gli interessi dei lavoratori e gli interessi degli utenti sono convergenti.
Bravissimo, meno male.
E che questa convergenza si può riassumere in una sola parola, che è servizio pubblico, no? Michela prima ha fatto un passaggio veloce sulla vicenda di Firenze. Direi che questa vicenda è molto interessante sulla prospettiva che si apre in tantissime aziende locali dei trasporti, chissà, probabilmente anche in ATAC, mentre il servizio pubblico serve esattamente a dare un servizio a prezzo di costo o addirittura, diceva Dario, potenzialmente gratuito agli utenti più deboli, quelli che poi non riescono a muoversi da una parte all'altra della metropoli.
Certo.
con il proprio mezzo privato. Ora io mi domando, visto che se questa è l'idea che muove anima anche i lavoratori dell'ATAC, la vera difficoltà che anche noi che abbiamo preso parte a quel sit-in quando c'è stato lo scandaloso aumento del biglietto a un euro.
Sì.
E 50, la vera idea che ci muoveva era anche questa, però c'era una sorta di muro di incomunicabilità diciamo tra i lavoratori e l'utenza. Non è sempre facile comunicare, sia perché i mezzi di comunicazione mainstream mettono in testa agli utenti, ad alcuni utenti, tante stupidaggini.
Guarda, io su questo posso dirti la mia esperienza personale, nel senso che tu stai parlando di come...
Scusami, finisco, tipo, poi
ah, rispondo dopo quando attacchi,
okay. Ti faccio una domanda precisa, diciamo, sai, agli utenti vengono messe in testa tante stupidaggini spesso sul fatto che gli autisti siamo pigri o assenteisti, ok, ma non è neanche questo il vero muro di incomunicabilità. Le volte sono veramente, appunto, è un'incomunicabilità pratica, perché è difficile pensare tipo un rapporto diretto tra lavoratore e utente che non venga mediato dal sindacato. Così, quando c'è stata la protesta per l'aumento del biglietto, subito dopo c'è stata una protesta, uno sciopero bianco dei guidatori della metropolitana.
Sì.
Che però in qualche maniera non si interfacciava minimamente alla rabbia dei viaggiatori per,
certo,
per l'aumento del biglietto. Ora mi domando io, non è possibile, anche a partire da queste chiacchierate che ci stiamo facendo, organizzare da noi una bella assemblea tra utenti, cittadini e voi lavoratori del gruppo della protesta degli autisti, per supportare contemporaneamente la la difesa del servizio pubblico e le rivendicazioni dei lavoratori e organizzare così direttamente appunto il supporto a questa era di servizio pubblico.
Ok, perfetto.
Ok, grazie. Allora, abbiamo un'altra chiamata, tu segnati tutto, okay, e poi andiamo a rispondere. Allora, pronto? Pronto?
Sì?
Sì, sei in onda.
Sì, salve, sono Ugo, sono un ragazzo interinale che ha lavorato per ATAC in questi 3 anni.
Dici?
Volevo ringraziare innanzitutto Michela per la sua disponibilità e il suo appoggio. E volevo ringraziare anche voi per avermi concesso di parlare in questo frangente. Praticamente il nostro problema è che siamo 125 persone, siamo tutti formati, abbiamo fatto un corso pagato dal comune, quindi da tutti i cittadini. Siamo stati buttati il primo anno subito su strada con un accompagnati da degli autisti per 2 giorni. Era stato previsto eravamo stati presi per andare a fare le linee della metro, perché le navette della metro in sostituzione per la chiusura per fatto dei lavori, e ci siamo ritrovati su tutte le linee di Roma in base al deposito 60-70 linee a persona. Tutti i giorni andavamo a vederle e nessuno ci pagava quelle ore, ma neanche l'abbiamo chieste quelle ore per imparare le linee, anche per non creare un disservizio al cittadino, perché andare in strada e non conoscere una linea, se rischiavamo di perderci o almeno magari anche di rimanere incastrati in qualche vicolo.
Ne sappiamo qualcosa, sì, vero. Sì, ti rispondo, appena hai fatto ti rispondo.
E niente, noi chiedevamo, cioè sì, ci siamo ritrovati al Campidoglio martedì e ci siamo incatenati, perché comunque sono 3 anni che usufruiscono del nostro appoggio per mandare in ferie appunto gli autisti a tempo indeterminato. Scusate, sono un po' emozionato, è la prima volta.
Di figurati. Ok, ora le rispondo.
Sì. Ok, guarda, io ti saluto intanto, perché così non ti faccio sprecare soldi al cellulare, insomma, tanto ascolterai insomma la trasmissione. Ora diamo la parola a Michela. Ciao.
Ciao. Allora, innanzitutto al ragazzo di prima, questa voglia di voler fare con le cose utenti autisti per me è l'utopia da realizzare, cioè nel senso che per me è la nostra forza, perché ripeto, sia i lavoratori che gli utenti sono la vittima di questo servizio che non funziona, e se vogliamo che rimanga il servizio pubblico rimanga tale, dobbiamo assolutamente unirci a loro. Noi siamo tutti in works in progress, dico sempre io ai miei amici, ai miei colleghi, nel senso che stiamo facendo un po' tutto. Abbiamo deciso, data la grande pressione di tanti colleghi, di fare un gruppo auto-organizzato con a capo uno studio legale, e stavamo già prendendo contatti per fare delle assemblee che si terranno in un luogo appunto pagato da noi, tanto siamo tanti, e quindi assolutamente è possibile, è una bella idea quella del dell'utente di prima, di partecipare a queste assemblee in maniera tale che possa darci delle indicazioni per far in modo che autisti e utenza possano collaborare per un fine comune, calcolando che insomma faremo anche un giornalino online, quindi sarebbe un'ottima cosa. Altra cosa, con collegamenti Skype per poter far vedere a tutti gli interessati questo tipo di assemblee. L'interinale con me sfonda una porta aperta, per me queste 125 persone vanno assunte subito, e se ai vertici ci dicono no, c'è il piano industriale, chi di dovere deve dire non ce ne frega niente del piano industriale, perché il piano industriale è stato fatto con la metro C funzionante. Noi abbiamo bisogno di persone che ci permettono di andare in ferie, abbiamo colleghi con 70, 80, 90 giorni di ferie, per cui per me questi colleghi che veramente sono stati trattati malissimo, perché 2 giorni di affiancamento noi almeno ne avevamo fatti 5, ma per me devono essere assunti immediatamente questi 125, e gli altri 875 si sbrigassero a trovare lì fuori, dentro, dov'è, ma noi abbiamo bisogno di 1000 unità immediatamente.
Abbiamo un'altra chiamata, pronto?
Pronto?
Sì, sei in onda.
Buongiorno, senti, sono un collega di Michela. Volevo portare all'attenzione, visto che ormai il coperchio, il pentolone ormai sta uscendo fuori tutto, anche altre cose, anche altre truffe legalizzate, cioè io le chiamo truffe legalizzate, e cioè quando l'ADAC riprende dei soldi dal Comune di Roma, quindi dal cittadino che paga le tasse, per corse inesistenti, corse che non vengono effettuate, perché il problema maggiore è praticamente che l'ADAC e il Comune di Roma hanno un accordo in base ai chilometri percorsi, non in base alla qualità del servizio svolto. Cioè all'ADAC gli interessa far camminare una, due vetture, tre vetture, una dietro l'altro, pure che non portano nessuno, ma l'importante è che fanno chilometri. Michela è più giovane,
sì, sì. No, non la so questa cosa del contratto di servizio, qui va proprio rivisto il contratto di servizio in base al mercato.
Ma per capirsi Michela, tutti Michela, i B10, tutte queste cose.
No, quelli sono
non l'ha mai, non se ne è mai accorta, non l'ha mai saputo. Anni fa, quando le vetture uscivano dalle rimesse o rientravano alle rimesse per recarsi ai capolinea o per ritornare alla sera, erano corse a vuoto, corse non pagate. Cosa si sono inventati? Si sono inventati dei collegamenti, dei finti collegamenti.
Tutti quelli tipo A10, B10, B12, tutta quella roba là.
Sì, alcuni, okay. Alcuni punti, io so per esempio sulla Prenestina, vetture che escono sì, dai depositi stanno lì intorno, torta piazza, che vanno verso Termini, zone centrali, la gente ne usufruisce, ma in periferia praticamente non ne usufruisce nessuno. Corse che fanno 10-15 km e ci sono tre fermate. Quelle corse vengono pagate regolarmente come servizio svolto. È una cosa assurda, cioè pensare che tu mi fai pagare a me cittadino che pago le tasse per un tragitto che l'autobus fa a vuoto, specialmente poi la sera quando rientrano in rimessa, perché la mattina pure qualcuno ci sta, ma la sera quando rientrano nessuno fa il collegamento dalla piazza verso la rimessa e nessuno monta sull'auto, eppure regolarmente quelle corse vengono pagate, così come le tabelle di marcia quando sono sbagliate, nel senso tutti i giorni le corse, la vettura perde corse, la linea perde corse e viene registrato come corse perse per traffico, quelle corse perse vengono pagate regolarmente dal Comune di Roma, perché dicono che il traffico è un problema del Comune, cioè non è più un problema di traffico, se per fare quel tragitto ci vuole un'ora e tu mi dai tutti i giorni 50 minuti, vuol dire che non è traffico, vuol dire la cosa è proprio così, il tragitto è quello. Quindi perché il cittadino deve pagare percorse che poi non vengono effettuate? Quindi questa è un'altra cosa da portare all'attenzione della cittadinanza.
Ok, va bene, grazie.
Grazie, grazie.
Ciao.
A voi.
Allora, questa è una cosa assolutamente importante. Qui è sbagliato il contratto di servizio, però dobbiamo stare attenti anche noi autisti, cioè qui io prendo anche le colpe nostre, nel senso che il servizio non va più pagato a chilometri, come dici giustamente tu, e sono tutti soldi sprecati che non hanno senso. Bisognerebbe fare, mi viene in mente la linea 761, che non è pagata dal comune, ma è pagata diciamo dalla struttura dalla chiesa, per cui che cosa succede? Che noi dobbiamo garantire la frequenza ogni tot ora, quindi ci sarà modo anche per noi di andare al bagno, di andare al bar, perché qui volendo fare tanti chilometri, noi quando arriviamo al capolinea dobbiamo scegliere se mangiare, bere, fumare, andare in bagno o fare una chiacchierata, quindi sicuramente bisogna cambiare il contratto di servizio, però poi non deve esistere che siccome hai un'ora di tempo il collega corre come un pazzo, si mette il casco perché vuole arrivare prima al capolinea, quindi dobbiamo mettere i satelliti o comunque dobbiamo procedere con una velocità di sicurezza per arrivare con calma 15 minuti prima a capolinea e poter dare la frequenza, ma il contratto di servizio così è fallimentare totalmente, d'accordo con te.
Pronto, abbiamo un'altra chiamata.
Pronto?
Sì, sei in onda.
Eccoci, buonasera, anzi buongiorno, sono Bruno, collega di Micaela.
Ciao.
Ciao Micaela, tutto bene?
Sì, abbastanza.
Un saluto a tutti quanti i nostri colleghi innanzitutto, e volevo fare, abbiamo parlato di tante cose, no? Di molte problematiche che ci sono in azienda. Un'altra problematica è quella di una domanda, perché problematica mi faccio io e ci facciamo tanti. Allora questa azienda non è tecnicamente fallita, cioè questo buco di 700 milioni di euro non è dovuto a questa bigliettazione parallela?
In parte sì, in parte no, insomma.
Allora non abbiamo bisogno di andare al privato,
no.
Abbiamo bisogno anzi di un'azienda pubblica, perché è un bene pubblico.
Assolutamente d'accordo con te.
E volevo dar forza anche a quello che hai detto degli interinali, perché mi stanno a cuore anche a me.
Assolutamente, guarda, quella deve essere il primo punto.
No, subito.
Di più alla velocità proprio della luce.
Alla velocità della luce, veramente. Ok.
Grazie.
Stazione. Ciao a tutti.
No, vabbè, andiamo a ricordare il buco di bilancio. facendo un po' dei numeri e di cifre. A noi vabbè, intanto ci stanno questi 70 milioni di euro riguardo il biglietto eccetera, ma 600 milioni di euro vengono in parte anche da mancati pagamenti dei fondi regionali e dei fondi nazionali per il trasporto pubblico, che è ancora fra l'altro l'ATAC in debito. Cioè, insomma, questo sto buco è un insieme complesso di efferenti, insomma, crediti, debiti, diciamo stipendi alti per i dirigenti, super minimi non pagati, cioè andiamo a capire che è un insieme di cose, non è che cioè che i buchi si creano, insomma, così. Non è un'azienda tecnicamente fallita se si riesce a ricompensare veramente a favore dei cittadini e dei lavoratori.
La domanda è: c'è l'interesse? Questa è la domanda. Noi dobbiamo capire se qui c'è un nuovo Marchionne o se c'è qualcuno, in questo caso Marino, che ci vuole aiutare. Noi siamo in finestra a guardare il tramonto in attesa che venga l'alba, cioè questo mi viene da dire. Non è possibile che ci trattino in questo modo, non è possibile che ancora ci dicano che l'azienda è in crisi finanziaria quando poi ci stanno cifre che parlano da sole.
Abbiamo un altro ascoltatore, pronto?
Buongiorno, sono Gianluca, ho 42 anni, sono anch'io un interinale ATAC.
Ciao Gianluca.
Niente, io intanto volevo ringraziare Michela che ci è stata vicino, diciamo ci dà un appoggio, e volevo ringraziare anche Simone Ruggeri con Alessandro.
Totalmente d'accordo con te.
Niente, io volevo aggiungere qualcosa in base a quello che ha detto prima Ugo, un altro interinale ATAC, che noi non riusciamo a capire perché noi in questi 3 anni ci hanno chiamato appunto per sostituire gli autisti, perché non potevano usufruire delle ferie, perché hanno più di 70-80 giorni di ferie, e nessuno della dirigenza ATAC che si sono succedute sia gli anni scorsi e adesso ci hanno potuto dare qualche spiegazione in base, perché cioè noi siamo a casa, siamo disoccupati, alcuni di noi hanno famiglia, hanno figli, devono pagare un mutuo, qui non si
e
riesce.
Noi abbiamo
a
un bisogno smisurato del vostro lavoro su strada.
Nessun sindacato ci ha appoggiato, cioè non si sono proprio fatti vivi, vogliamo capire per quale motivo, che cosa c'è sotto.
Comunque
trovano i soldi per gli amministrativi,
ne potremmo parlare
però per noi interinali,
infatti.
Cioè non, perché sono
il cioè, sindacato ha il controllo di ogni concorso, secondo me questa è la base del problema. Poi
ma noi vorremmo delle spiegazioni, comunque, perché io non capisco perché noi siamo disoccupati, non possiamo neanche noi che abbiamo 42 anni partecipare anche al concorso che è stato indetto qualche giorno fa al Codral, perché alcuni di noi non sono iscritti in mobilità, cioè non si capisce perché non è aperto anche ai disoccupati questa cosa, solamente a chi magari ha mobilità e che magari ancora lavora, però sta sotto all'età di 40 anni.
Grazie.
Ok, io vi ringrazio.
Grazie a te.
No, ci sono cose che voi vi chiedete da 3 anni. Noi
no, vabbè, no, ma andiamo a fare un punto specifico, okay. Insomma. Già ne abbiamo parlato prima, eccetera. Gli interinali, il ruolo dei sindacati, l'azienda, eccetera. È chiaro che gli interinali cioè, vengono chiamati per riempire quei buchi per delle mancate assunzioni che per l'azienda confà. Io purtroppo mi interrompo perché c'è un'altra chiamata a cui rispondere e ti lascio la parola.
Ok, no, ecco, dico, non, le domande sono tante, io è una percezione che ho dal basso, non ho assolutamente la verità in mano, però il discorso è che il sindacato è corruttibile, il sindacato ha degli interessi personali, il sindacato si è sempre mosso non nei confronti del lavoratore, quasi tutti, almeno ecco, prima c'era il collega dell'USB ha fatto delle delle cose buone, però insomma per quello che io posso dire non mi piacciono assolutamente, mi hanno rappresentato per alcuni anni, non mi piace come si comportano, e quello che sta avvenendo fuori, il marcio che sta avvenendo fuori, rende proprio evidente come hanno tutto l'interesse di fare gli aziendalisti, perché invece di pensare a tutelare noi c'è questa cosa dei guasti, è una cosa vergognosa. Nessun sindacato, nemmeno l'USB, magari hanno provato a combatterla, ma nessun sindacato nelle bacheche ha appeso questa cosa così vergognosa del guasto. Doveva uscire Micaela, dovevano uscire i 3.000 autisti che si sono ribellati, doveva uscire il tempo che ha trovato il documento per far venire fuori cose lapalissiane, che invece così lapalissiane.
Abbiamo un'altra chiamata, pronto?
Pronto, buongiorno.
Sì. Dici.
Senta, io volevo praticamente dire che il problema è che la conduzione dell'azienda o l'azienda stessa in piccolo rappresenta quello che è la conduzione del paese.
D'accordo.
L'azienda è gestita a livello politico sindacale, c'è questa connessione, è un sistema clientelare quasi mafioso, e praticamente questo va a danno dei lavoratori onesti, della cittadinanza e degli autisti, che è il ramo più produttivo dell'azienda. Nel 94 gli autisti hanno subito un piano di risanamento aziendale pesantissimo, con aumenti di carichi di lavoro, questo per salvare l'azienda. Ebbene, quei sacrifici fatti nel 94 sono andati vani, perché il sindacato poi lentamente si è venduto e ha sottoscritto accordi pesantissimi contro la categoria. È un sindacato che gestisce con la politica tutto il sistema. State parlando dei guasti? Ebbene, io faccio riferimento a gennaio 2009, quando i sindacati bloccarono le rimesse per il problema guasti.
Come no,
si attivarono tutte le RSU locali con i rappresentanti della sicurezza dell'azienda e bloccarono centinaia e centinaia di vetture per guasti, dalle luci di posizione alle luci corsia, a regolamentazione motori per i Mercedes Citaro e quant'altro. Una volta fatta questa protesta, si inventarono un concorso per i quarti livelli. Ebbene, un avanzamento di carriera.
Perfetto.
Fatto il concorso, tutti ex sindacalisti,
assolutamente
furono diventarono ispettori, e i guasti e il problema guasti passò nel dimenticatoio. I sindacati, che tante volte si fanno belli, che dicono che pensano alla cittadinanza e pensano ai problemi, non è vero niente, è un sistema connuso, mafioso. Gli avanzamenti di carriera sono uno scandalo dentro a quell'azienda.
Guarda, siamo d'accordo con te.
Solo a questo.
Siamo d'accordo con te, io ti devo dirti di chiudere, perché abbiamo un'altra chiamata in onda di un altro ascoltatore. Grazie a te.
Sentiamo prima l'altro.
Allora sì, sentiamo l'altro, pronto?
Pronto Dario, buongiorno. Ahimè, sono sempre Walter, scusatemi. Però non perché sia mia intenzione convincere Michela, però è giusto, visto ci sono molti colleghi all'ascolto, è giusto ricordare due cose. E mi preme farlo, insomma. Uno,
in breve però, mi raccomando, perché già la seconda chiamata, in teoria non si potrebbe fare.
Sarò brevissimo, giuro. Non tutti i sindacati sono uguali, perché noi facemmo anche la manifestazione sotto ATAC per fare inserire i 103, allora erano 139 gli autisti rimasti fuori da Parentopoli. Oltretutto, ma una cosa fondamentale che ho sentito adesso, ma la dico per informativa anche a Michela, che nella disposizione dei guasti aziendali USB ha fatto specifica denuncia alla Procura della Repubblica ed è stata affissa in tutte le bacheche del nostro sindacato nei depositi, è uscita sugli organi di stampa, e comunque noi l'abbiamo fatta. Se l'hanno fatta gli altri sindacati non so, questo andrebbe chiesto a loro, ma noi l'abbiamo fatta alla Procura della Repubblica, l'abbiamo mandata per conoscenza al prefetto e anche ad ATAC, intimandogli di ritirarla quella cosa. Andava solo spiegato per questo, per chiarezza di idee.
Grazie
a voi.
Allora abbiamo un'altra chiamata. Oggi non ci fermiamo più. Pronto? Senti,
pronto?
Scusa, prima di parlare puoi mettere bassa la radio, perché ritorna in onda.
Ok, grazie. Faccio subito.
Vai.
Ciao Don Armando, io sono un autista di Croce Rossa, attualmente sono nella segreteria del Sul, un altro dei sindacati di base. Volevo intervenire perché stavo ascoltando la trasmissione. È chiaro che i problemi che sono stati elencati da tutti i colleghi sono sul tavolo e sono innegabili.
Il lavoro dei sindacati confederali, diciamo così, negli anni è sotto gli occhi di tutti e quindi non è che uno deve dire e aggiungere altro. Però è chiaro che le problematiche non nascono adesso, ma sono vecchie di tantissimi anni, e non di questa amministrazione, non di quella precedente, forse neanche di, ma risalgo anche addirittura a quella prima. Qui bisogna fare un discorso se c'è o non c'è la volontà politica di risolvere le problematiche non solo dell'azienda, che è poi quella principale, dei debiti del trasporto e per l'utenza, perché se la volontà politica esiste e c'è, allora diciamo che si risolve tutto. Se non c'è la volontà politica di farlo, i problemi rimangono, perché poi io rimango un po' sbalordito come in questi ultimi giorni emergano tutti questi scandali, no? Uno dietro all'altro, un giorno ne nasce uno. È chiaro che qualche pensiero poi ti viene, perché poi a meno che non siano tutte casualità, però negli anni tutti sapevano, nessuno parlava. Per quanto riguarda il distinguo tra i vari sindacati, non mi metto qui a fare il distinguo tra chi è più bravo e chi è meno bravo. Ognuno, credo, in questo gioco deve avere la sua parte, le sue proprie responsabilità. Poi è chiaro che i sindacati di base hanno probabilmente, non dico meno colpa, ma comunque sono quelli che hanno lottato un po' di più, o comunque di più, per i lavoratori, perché le azioni dei sindacati di base sono sotto gli occhi di tutti, ma dal SUL, all'USB, eccetera eccetera. È chiaro che però, se dobbiamo dire chi è più bravo e chi è meno bravo, il SUL, il piano industriale, la bozza, perché qualcuno diceva c'è il piano industriale, no, c'è la bozza del piano industriale, è uno dei, noi l'abbiamo firmato tranquillamente, ci prendiamo responsabilità, ma abbiamo fatto una scelta precisa per voler stare al tavolo comunque e poter incidere al tavolo delle trattative, e l'abbiamo firmato con delle postille e delle dichiarazioni e delle cose ben precise.
Cioè, okay.
Quindi questa è una cosa che volevamo dire. Il primo punto del piano industriale, che non si è mai discusso, riguarda proprio i super minimi, che noi siamo di quelli che abbiamo detto togliere. È per questo che non è stato ancora discusso il piano industriale, non per altro. Perché il primo punto, la prima scheda è proprio l'annullamento dei super minimi.
Ok, grazie.
Quindi, questo no, è okay. Quanto volevo dire. Chiaramente tutti i movimenti, che concludo se me lo permettete,
sì, vai.
Autonomi di protesta e di difesa dei lavoratori sono ben accetti. La cosa importante, purché siano, diciamo, autonomi, e la cosa importante è che non spacchino la categoria, non la categoria sindacale, la categoria dei lavoratori. Perché se i lavoratori facciamo distinzione tra quelli iscritti, quelli non iscritti, quelli a favore, come il sit-in dell'altro giorno, la distinzione vi posta anche bene, però nel momento in cui c'è bisogno, i lavoratori devono stare uniti, tutti quanti, indipendentemente da chi crede.
Ok, abbiamo capito, se ci lasci fare ti rispondiamo, ho capito benissimo.
Buona giornata e buon lavoro.
No, è una domanda comunque importante, insomma, perché a volte sembra, insomma, la corporazione degli autisti che difende i propri interessi, eccetera, però in questo caso una domanda importante è questa: come mantenere vivo un movimento che nasce dal basso, che non spacca, ma invece unisce.
Bravissimo. Allora, la cosa innanzitutto, io ringrazio questi sindacalisti che sono intervenuti. Io non ce l'ho con il sindacalista singolo, perché alcuni sicuramente sono mossi da ottime prospettive, ma a me francamente fanno ridere tutti. Allora, innanzitutto, noi siamo un movimento che forse gli autisti non sono mai stati uniti come adesso. Qui parlano, ecco, l'USB diceva: noi l'abbiamo detto, noi abbiamo fatto. Io ci posso anche credere. Io vi posso dire che 3 settimane fa, quando io avevo un indicatore di direzione rotto, la sottoscritta, che come alcuni di voi dicono alle palle fumanti, quando ci facevano il mobbing dalla centrale operativa, io avevo ho finto spudoratamente, sapendo di mentire, ho detto che avevo un vigile vicino a me, dicendo: capo, guarda che io qui ho il vigile, come mai mi dici di procedere con l'indicatore di direzione guasto? E la centrale è stata zitta. Ci sono colleghi terrorizzati, 10 su 10 colleghi, almeno 3 o 4 sono terrorizzati, continuano a camminare con le gomme parzialmente squarciate, con gli indicatori di direzione che non funzionano, e i sindacati, che adesso stanno qui a dire chiacchiere, non hanno mai preso completa tutela di queste cose, vanno lì a commentare dei rapporti disciplinari, vanno lì a dire non so cosa, ma comunque il caos che siamo riusciti a fare noi in 10 giorni loro non l'hanno mai fatto. Loro dicono non spaccare, noi ad oggi non vogliamo avere niente a che fare con nessun tipo di sindacato. Aggiungo la cosa delle malattie, che mi ricorda un collega, il diritto alla salute, studio medicina, voglio fare il medico, qui se stai male oltre 180 giorni ti mettono a mezza paga. I sindacalisti si devono vergognare.
Abbiamo un'altra chiamata, poi rinvito l'ascoltatore che ha chiamato prima a richiamare. Oggi stiamo facendo il botto, grazie Michele, insomma. Pronto?
Pronto?
Vai.
Ciao Michela, sono Mario, già ci siamo conosciuti, sono un collega di Magliana. E ci vediamo anche stasera, poi tra parentesi.
Ah, ok, perfetto.
No, volevo dire, diciamo, integrare quello che dici, per far capire, dice, più che altro alla cittadinanza, che anche circa 15 anni fa l'azienda, d'accordo con i sindacati, firmarono un accordo di prepensionamento, che c'era una legge all'epoca specifica, e in azienda andarono in pensione colleghi con 40 anni di età, 40-41 anni di età, e d'accordo sempre con i sindacati furono stati anche, diciamo, la liquidazione fu anche integrata con altri soldi per pagare, diciamo, gli anni che avevano dovevano riscattare precedentemente, anni contributivi di cui avevano lavorato precedentemente prima dell'azienda. Per cui ci siamo ritrovati con un organico che le persone che avevano 40, 42, 43 anni, che ancora erano nella piena produttività, che sono andati in pensione, e poi ci trovammo con il problema degli anziani, che all'epoca erano vicini, diciamo, all'età pensionabile dei 60, 57, 58, 59 anni, che avevano all'epoca il vecchio turno, diciamo, anziano, che lavoravano circa 4 ore e mezza, perché era un accordo anche quello fatto con i sindacati, e in virtù di questo l'azienda si trovò spiazzata, perché dice: ma come, adesso io mi trovo con gli anziani che mi lavorano poco e non so più come far fronte ai problemi. Ecco che lì i sindacati sono intervenuti di nuovo e tolsero di nuovo anche il turno anziano di 4 ore e mezzo, tant'è vero oggi i turni anziani sono turni pieni a tutti gli effetti, da 6 ore, che vanno dalle 6 ore alle 6 ore e 10, insomma. Tutto qua, volevo soltanto dire questo. Ciao, un abbraccio.
Ciao, un abbraccio a te.
Grazie,
no,
ciao.
Quello che dici è importantissimo, infatti noi proprio in questo gruppo che vogliamo organizzare ci saranno dei diktat, poi logicamente lo statuto verrà fatto. I diktat sono che noi in 10 giorni, io ho lavorato tutto il tempo facendo i miei turni, quindi si può veramente ribaltare il mondo non avendo turni agevolati. Quindi i diktat saranno che la domenica si lavora, che non ci saranno turni agevolati, deve essere assolutamente apolitico come gruppo e asindacale, e soprattutto rimozione immediata dall'incarico per coloro che vorranno fare carriera aziendale. Questo per me è imprescindibile.
Magari a partitico più che a politico, visto che lavoratori che fanno politica.
Assolutamente hai ragione.
E questa forse è la vera politica, insomma, di cui abbiamo bisogno.
Scusami, mi sono emozionata pure io.
Pronto, un'altra chiamata.
Pronto, buongiorno. Sì. Buongiorno a tutti i lavoratori in ascolto. Sono Roberto. E prima si è parlato di volontà politica. La volontà politica non ci sarà mai, dobbiamo essere noi col nostro movimento a spingere la politica a fare quello che ci interessa, a fare quello che necessita il servizio pubblico e quello che vogliono i cittadini.
Ma tu sei un utente o un autista?
Io sono un autista, Roberto, okay. Sono stato alla manifestazione, okay, e faccio parte di un altro gruppo, non faccio pubblicità, però è un gruppo che conoscete tutti quanti, è bel koala, niente di...
Ok. No, ma io, guardate ragazzi, voi del koala per me siete, giustamente, guarda, ridendo, un vostro amico, non ricordo mai il nome, Bua mi sembra, però diceva: guarda tu, noi sono 3 anni che diciamo queste cose, è arrivata questa ragazza bionda ed è successo quello che è successo.
Ma dobbiamo essere uniti, secondo me, su questo fronte.
Sì, però per essere uniti dobbiamo togliere la denominazione del gruppo, come diceva giustamente un vostro collega, è stato delizioso la manifestazione, ha detto: io sono anche disposto a togliere, per me voi siete lavoratori, io non capisco tanto Astio, ma per me Simone, Tizio, Caio e Sempronio sono dei lavoratori che vogliono combattere per un bene comune, perché forse voi avete fatto tantissime cose buone ma degli errori, dobbiamo cercare di non ripeterli, e se vogliamo stare insieme io vi apro le braccia proprio a 360 gradi, perché siete molto...
Siamo sempre stati e siamo in prima linea con i lavoratori,
lo so,
anche con gli interinali,
d'accordissimo. Io sono d'accordissimo con voi.
Appoggiamo tutto il movimento e tutto quello che riguarda i diritti dei lavoratori, degli autoferrotranvieri e del miglioramento del servizio.
E noi abbiamo bisogno solo di questo, quindi chi ha nella mente questo tipo di obiettivo sta con me e con noi, quindi va bene.
No, sicuramente saremo tutti uniti e speriamo che la volontà politica di cui parlava prima Armando del Sul, che non ci sarà mai, perché la volontà politica è quella di fare cassa dietro l'azienda, è quella che noi dobbiamo stroncare,
stando uniti insieme tra noi e con la cittadinanza,
insieme alla cittadinanza, perché no, e quindi uniti riusciremo a fare qualche cosa. Saluto tutti i lavoratori,
ciao,
e buon proseguimento.
Ciao.
Va bene, ci siamo stancati un po', visto che è un'ora, è un quarto.
No, io ti ringrazio tantissimo
in diretta,
per
però appunto possiamo
tutto.
Continuare.
Oh,
io prendo il telefono, tu parli, ormai siamo.
Ok. No, e che altro dire? Insomma, io vi ringrazio tantissimo. Spero di, ecco, che questo scetticismo iniziale stia man mano scemando. Io vi autorizzo, uno, a venirmi addosso qualora io non sia coerente con le idee che ho mostrato. Due, comunque, se siete scettici, perché è legittimo, perché qui ci prendono per i fondelli da anni, fate come ha fatto un delizioso collega ieri, che è venuto sul mio autobus e mi ha detto: io sono venuto perché voglio capire se sei una grandissima approfittatrice, scalatrice sociale, o se sei una forza della natura. È venuto, e quando se n'è andato ci siamo abbracciati, quindi cioè, venite a parlare con me e vedrete che io non ho nessun altro tipo di interesse se non quello di noi lavoratori.
Allora, pronto?
Pronto, buongiorno.
A te.
Sono Fabrizio, sono un collega ADAC, sono nato anche dal 98.
Oddio.
Purtroppo è successo che dopo 11 anni mi è successa una brutta cosa in guida, mi sono preso un infortunio, poi sono ritornato a lavorare ma non era più come prima. Adesso che succede? Io faccio parte di quella famosa schiera di non idoneo in guida, però vada bene, dal 2009, non idoneo temporaneo, sempre temporaneo. Siamo tante persone, perché come tu saprai l'ADAC ha tenuto sempre tutto coperto, diciamo, no? I problemi delle persone, chi è diabetico, chi ha le ernie, poi a un certo punto tutti sono scoppiati, insomma, no? Quindi motivo per cui si ritrovavamo parecchi autisti in meno è pure questo, perché all'improvviso il bubone delle persone che stavano male purtroppo è scoppiato e molti sono scesi dalla guida. Però voglio far presente questa cosa, l'ADAC continua a pagarci. Noi non abbiamo nessun titolo per fare le cose che ci fa fare o che tenta di far fare. Si parcheggia quotidianamente in dei posti dove noi, sinceramente, la dignità del lavoro la stiamo a perdere.
Sì, sì, l'abbiamo detto.
Che cosa fate voi?
Noi ci dicono di fare pitbull all'entrata della metro, tipo di evitare quelli che entrano in doppia, capito? Ci mettono i tornelli della metro.
Sì, sì, guarda, l'ho detto all'inizio, che è proprio il punto focale, è proprio la perdita della dignità. Io,
Michela, scusa se ti interrompo, io è dal 2009, io ho sentito stamattina, non mi sembrava vero che potevo intervenire e far presente questa cosa, perché se tu mi dai 1400 euro al mese dal 2009 e mo stiamo quasi dal 2014, per guardare i tornelli di vetro, tu sta Giorgi. In qualche modo pure questo è buttare i soldi, quando l'ADAC ha dei buchi enormi in alcune situazioni, e non di certo a via Prenestina, dove stanno proprio, io ce li tumulerei lì dentro, ma io le sto parlando di officine, carrozzerie, reparti operai, insomma, dove manca personale, e tu dal 2009 mi tieni così a guardare i pezzi di vetro all'entrata, capito?
No, ma poi non parliamo delle officine dove una lampadina te la fanno pagare che nemmeno fosse uno Swarovski, cioè lì c'è una spesa e una
ma Michela, io ti ripeto, poi addirittura alcuni colleghi li hanno costretti a dormire la sera nella metro perché hanno tolto il servizio di vigilanza con l'Italpol perché c'hanno i soldi, non li stanno pagando quelli dell'Italpol, sempre casata, che allora che hanno fatto? Hanno tolto le guardie giurate la sera da dentro la metro, così dicono risparmiamo dei soldi. E chi ci hanno messo a dormire nella metro? A dormire? I non i gente diabetica, gente che c'ha le ernie.
È vergognoso.
Per cui io volevo far presente pure questa cosa a tutti i compagni, a tutti i lavoratori e anche a tutti i colleghi in ADAC, barate che c'è chi sta male pure veramente. Mo c'è chi ci scherza queste cose, c'è chi c'ha l'unghia incarnita.
Ma assolutamente non ci scherzi, perché c'è una diagnosi medica, e la diagnosi medica è quella che conta. Se qui andiamo oltre i 180 giorni di malattia, che è certificata dal medico, è imperante la diagnosi del medico, questi ci mandano a mezza paga. È vergognoso.
Io sono stato un anno in malattia, non mi ha riconosciuto l'infortunio, che era di natura mentale, dopo quello che mi è successo. La patologia è da shock, non so come spiegate, capito? Io mi fermo qua, c'è un sacco di gente che sta male veramente, però potrebbe essere rivalutato come lavoratore e come persona in un altro luogo, così la dignità del lavoratore viene riacquistata.
Assolutamente.
E poi pure la produttività legata alla figura, perché cioè a me che mi tiene a guardare i tornelli, Ma che sto a fare? Ma che me vai a fare?
Qui dobbiamo anche noi ritrovare l'unione fra noi colleghi, l'unione coi cittadini, cercare di rivolere bene a un'azienda che comunque era di un certo tipo, è l'unica arma vincente che abbiamo. È l'unica, esatto. Altrimenti è finita.
Ok, grazie.
Io vi ringrazio la possibilità che mi avete dato. Comunque.
Grazie.
Ciao. Buona giornata. Ciao. Okay.
Allora, Michela, io dico questo, insomma, andiamo a chiudere, okay. Visto che è un'ora, insomma, e mezza che andiamo avanti, per fortuna, insomma, con i lavorativi, con i lavoratori che hanno risposto, insomma, intervenendo, partecipando, insomma, a questa discussione, agli utenti, insomma, che hanno partecipato a questa discussione. Magari, cioè, sicuramente io ti potrei anche proporre di continuare un altro giorno, magari pubblicizzandola, insomma, meglio,
grazie.
Sia sul tuo Facebook sia per radio, insomma, visto che se c'è la disponibilità da parte tua,
totale,
insomma, anche degli ascoltatori,
per,
insomma,
per i nostri diritti, la disponibilità
un argomento
totale.
Importante, se arrivano chiamate continuiamo a prendere un altro po', insomma, non so se deve andare via, però
no io
però,
ho a disposizione,
insomma, è un'occasione che possiamo approfittare. Mettiamo in onda la chiamata. Pronto? Sì, sei in onda.
Buongiorno.
Dici.
Sono un interinale ADAC.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Senta, volevo parlare un attimino della nostra situazione.
Sì, sei il terzo che chiama, ne stiamo parlando tantissimo, però.
No, però bene, meglio così. Dici.
Niente, io volevo dire due parole. Noi settimana passata siamo andati a una commissione della mobilità, stavano parlando della situazione ADAC e praticamente c'erano anche tutte le sigle sindacali. Da quello che noi abbiamo percepito, dice che in questo momento non ci possono assumere. Però io quello che voglio dire, no? In 6 anni ci sono stati 5 amministratori delegati, non so quanti milioni di euro comunque sono usciti fuori per loro. Noi ci siamo ritrovati in 3 anni, dal 2011 fino ad ora, e praticamente ci hanno assunto 3 mesi e mezzo e ci hanno mandato via, con contratti a somministrazione 45 per 45 giorni.
Sì.
Per noi hanno comunque investito dei soldi,
sì.
Abbiamo tutte le patenti, abbiamo tutte le visite mediche, tutto quanto, potremo andare anche a lavorare domani e l'azienda, i sindacati e diciamo il sindaco comunque Marino, a noi comunque non ci hanno mai fatto sapere niente.
Sì, perché loro si basano sulla cosa del piano industriale, ma come ho detto prima con tanta veemenza, il piano industriale prevedeva l'apertura della metro C in termini brevi, apertura della metro C che doveva permettere la dismissione di alcune linee, di conseguenza dovevamo avere molti autisti e molte ferie. Ad oggi, con la metro C che sta lontana, noi abbiamo una carenza di 1000 unità, noi abbiamo un bisogno vitale che voi veniate assunti immediatamente e che poi assumano le altre 875 persone o prendendole dall'amministrazione, come dicevamo prima, con la negoziazione,
certo.
Oppure con il discorso se non vuoi scendere di parametro, allora ti metto in cassa integrazione perché dimostro il tuo esubero. Ci stanno tantissimi giovani che vogliono lavorare, noi abbiamo il CQC, abbiamo una patente che oggi costa 4.500 euro, abbiamo bisogno di personale viaggiante, voi siete i primi che dovrebbero assumere. Se non capiscono questo, significa che non c'è la volontà di salvare l'azienda, significa che vogliono fare come Marchionne e significa che hanno già deciso, quindi le nostre parole sono inutili.
Ok, ma noi adesso, noi, no, che siamo 115, cioè noi siamo persone che comunque sia ci abbiamo bisogno, cioè noi il lavoro adesso non ce l'abbiamo, qui ci stanno i figli di mezzo, le famiglie, cioè come facciamo ad andare avanti noi? Noi 3 mesi e mezzo all'anno lavoriamo, poi tutto
stiamo facendo questa lotta in primis anche per voi,
cioè,
proprio.
Veramente stanchi, io penso che mi conosci. Comunque
guarda, io a Riccardo e a Gianmaria dagli un bacione, perché proprio a cuore da morire la vostra situazione, anche perché ho vissuto in prima persona il loro modo di vivere, la tristezza di quando hanno firmato il contratto e quando poi sono stati mandati a casa, cioè io la conosco benissimo la vostra situazione e per quanto mi riguarda il movimento che sto facendo è prioritario, insieme all'utenza e insieme a noi lavoratori.
Noi comunque non staremo zitti, adesso continueremo la nostra lotta insieme a voi, perché comunque ci siamo stancati di essere presi in giro così, in questo modo.
E a me questo può fare solo che piacere, insomma.
Certo. e niente, tutto qui.
Grazie.
Io volevo dire solo questi punti.
Grazie, niente, ciao.
Ok, ciao.
Bene, allora andiamo a chiudere, veramente non prendiamo più chiamate, lo diciamo. Dibattito insomma in radio con gli ascoltatori, con l'ascoltatrice è andato benissimo, insomma, quindi vuol dire che c'è veramente questa problematica qua. Noi andiamo in chiusura, magari insomma non abbiamo parlato di tanto altro, c'è tanto altro di cui discutere. Un'ultima cosa però volevo chiederti, insomma, sulla continuazione, insomma, di questo movimento, che forme si vuole dare, quali saranno i prossimi appuntamenti?
Allora, noi questa sera andremo a Piazza Pulita in diretta, dove io appunto chiederò proprio a gran voce un incontro con il sindaco senza mediazione né politica né sindacale. Poi ci stiamo organizzando, ecco, con uno studio legale, vogliamo fare questo tipo di struttura un po' più organizzata, faremo delle assemblee. Io, come tutti i lavoratori, come tutti i miei colleghi, mi trovo in mezzo a questa storia senza sapere quale sarà il futuro. C'è la voglia di migliorare le nostre condizioni di lavoro, c'è la voglia di fare delle cose buone, di conseguenza decideremo tutto insieme di pari passo, con al primo punto la difesa e la tutela dei lavoratori, che devono ritornare i primi di questa faccenda. Insomma, io dico sempre, colleghi, oltre i rami più alti del lontano c'è l'aria, e aria pulita, noi dobbiamo solo trovare il coraggio di tornare a respirarla, e insieme ci possiamo riuscire.
No, cioè, la cosa importante è che si continua a mantenere un livello, diciamo, indipendente,
dipende solo da noi, dipende solo da noi, e noi lo vogliamo, quindi punteremo assolutamente a questo. Io da sola non sarei niente, io se oggi sono quello che sono è solo perché noi siamo 3.000, 4.000, 5.000 autisti arrabbiati che vogliono risolvere finalmente i problemi come nessuno aveva mai fatto, quindi se noi vogliamo possiamo, è l'unica realtà.
Ok, grazie Michele,
grazie,
insomma,
a te,
noi
Dario, di tutto,
naturalmente non promettiamo, non promettiamo e non vendiamo niente, però insomma ci sarà la disponibilità da parte tua
a rifare
un'esperienza così in radio, insomma, che non si vedeva da tempo,
assolutamente fantastica,
magari la possiamo programmare, la possiamo pubblicizzare noi dalla radio e te dai tuoi contatti, insomma, Facebook eccetera, e magari appunto riusciamo a riparlarne meglio, insomma, prossimamente. Un
Perfetto.
Saluto.
Grazie, un saluto a tutti, agli utenti, ai lavoratori, a tutti quanti. Arrivederci.
Ciao.